cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:06, buona giornata a tutti, meglio buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolau con noi in regia, c'è Filippo ad occuparsi appunto della parte tecnica, ma sono talmente emozionata che quasi non riesco a parlare. Quest'oggi il programma è appena iniziato, chi l'avrebbe detto al 93esimo, quando le speranze ormai sembravano essersi vanificate del tutto, che invece Alvarone avrebbe, senza VAR questa volta avrebbe segnato, qualificando così la Juventus agli ottavi di Champions League.
Buongiorno. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo dovuto soffrire così tanto per qualificarci, anche se ci sarebbe stato tempo, anche se non avremmo messo in discussione pesantemente la qualificazione, ci mancherebbe, cioè era lì alla nostra portata, sarebbe arrivata la settimana dopo. I numeri, quantomeno sulla carta, avrebbero detto questo, ma certamente ha impressionato il passo indietro rispetto alla prestazione col Cagliari.
Ma l'aveva detto Mister Pirlo, non lasciamoci ingannare dal risultato dell'andata, perché la squadra può comunque risultare pericolosa, insidiosa. Adesso non sto mutuando esattamente le sue parole, però il concetto era quello.
Il fatto che si sia vinto
4-1 all'andata non vuol dire che sarà una passeggiata di salute il ritorno. No, infatti così
una passeggiata
stato.
Di salute no, però sai, seconda partita in casa per la Juventus dopo la sconfitta col Barcellona, la possibilità di qualificarsi, esperimenti finiti, c'era stato detto, cioè dopo il Cagliari diciamo che sullo stesso livello ci metto il Ferencváros, che è vero che è la migliore squadra ungherese, è vero che ieri mi ha impressionato quantomeno sotto il profilo agonistico, e quindi c'è da fare i complimenti a una squadra che a quel punto se l'è giocata apertamente, ha la sua portata anche ancora all'ingresso in Europa League. Mi aspettavo meno difficoltà da parte della Juventus, non mi aspettavo la goleada, non mi aspettavo il 4-1, però un 2-0 sereno e momenti di difficoltà da gestire, sì, sappiamo che la condizione atletica può incidere, sappiamo che l'avversario, no? Il blasone dell'avversario può incidere, quindi parliamo di una squadra che è venuta per fare la sua onesta partita e per mettere in mostra qualche giocatore. Ho sentito al termine della gara la conferenza del tecnico del Ferencváros, naturalmente ragiona in termini: se siamo riusciti a mettere a giocare una buona partita contro la Juve, noi dobbiamo partire da questo per vincere il nostro campionato, magari per proseguire in Europa e fare esperienza. Senza avere giocatori di alta eccellenza, però sono stati giocatori che hanno messo più grinta rispetto ai nostri. Quindi ci può stare tutto, ma se la gestione della partita fosse stata diversa. Quindi l'approccio è sempre importante, anche perché abitui la testa a non sottovalutare mai nessun tipo di avversario, soprattutto in Europa.
Io le pagelle ce le ho, sono qui, sono pronte, le ho copiate da Tutto Sport, adesso lo ammetto così senza troppi
mezzucci. Tu copi sempre tutto, copi tutto.
In maniera pedissequa, ma io voglio sentire quelle del nostro Dan Morino. Ciao Dan, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio,
ciao.
Buona giornata.
Il nostro pagellista, allora Dan, Dybala delude.
Allora vado controcorrente, assolutamente.
Sì.
La più bella Juventus che potessi vedere, se volete vi elenco i motivi.
Dai, no, mi piace questa pagella,
allora,
dai, così
allora,
poi con i nostri ascoltatori...
La più bella Juventus che potessi vedere.
Ecco,
primo,
ascoltatelo voi,
perché
Bobottoni.
Questa Juventus qua alimenta i rosiconi e io godo da morire quando la stampa non juventina rosica sulla
bella,
Juventus.
Bella, mi piace questa pagella. Me lo ripeti il titolo?
La più bella Juventus che potessi vedere. Primo. Credo il Corriere dello Sport, Morata salva Pirlo, ma che bello vedere
Morata
questi titoli,
salva Pirlo, è vero.
Così continuano a rosicate, quindi mi piace questa Juventus.
No, però attenzione, c'è anche un Juve, Ronaldo arrabbiato, si sente solo e vuole di più dalla squadra.
Sì, benissimo, non gli bastano Giorgina e 3-4 figli, si sente solo, va benissimo.
Bella, mi piace questa pagella, abbiamo fatto bene a chiamare il Dan,
bello.
Carichi.
Motivo per cui la Juventus più bella che potessi vedere. Quindi il primo motivo sì. è perché alimenta la stampa dei rosiconi, e questa è una grandiosa notizia, deve continuare a farlo. La Juventus simpatica, la Juventus che perdeva, e era quella di Del Neri, di compagnia Ciro Ferrara e compagnia cantante. Questa è una Juventus che vince e fa rosicare. Mi piace questa
Mi
Juventus.
Piace.
E motivo numero due, perché sfatiamo il mito che si gioca in Europa diversamente dal campionato italiano. Ma quelli si sono messi in 15 dietro sulla linea della porta. Ma cosa stiamo dicendo che in Europa? In Europa si gioca come in Italia, ognuno fa il fuoco con la legna che c'ha. Il Ferencvaros c'ha i legnaioli e li mette a far legna in mezzo al campo. E la Juventus è trovata davanti un muro di onesti calciatori che hanno cercato di spremere il meglio di quello che potevano spremere, cioè facendo il catenaccio. Complimenti al Ferencvaros, ma anche in Europa troviamo le squadre arroccate. E quindi anche questo mito adanesco, che in Europa, come si gioca in Europa, ma come si gioca? Si gioca a calcio.
Adanesco, adanesco vuol dire di Adani, per intendersi.
Sì, sì, okay. Sì, non...
Di Adani.
Sì, sì. Quella roba lì. E quindi, secondo mito spazzolato grazie
il
a questo.
Terzo
motivo per cui mi ha fatto godere da impazzire è che è una Juventus che vince giocando male al 92esimo con un colpo di testa sbagliato di Morata che finisce in mezzo alle gambe del portiere che per giunta la tocca con il gomito.
Gol.
È stupendo da vedere.
Gol stupendo. Ho capito, mi hai cambiato la prospettiva. Mi hai cambiato la prospettiva.
È bellissima questa cosa, ma perché la Juventus di Capello non vinceva così? Ma la Juventus di Lippi non vinceva anche le partite così.
No, ma Dan, ma qui ti devo dare un 10
oggi. Il Liverpool che ha battuto il Milan in finale di Champions, quel Liverpool là non vinceva le partite anche così. Ma di che cosa stiamo parlando?
Noi dobbiamo sempre continuare con queste pagelle per ribaltare la prospettiva. Per chi si è affacciato questa mattina sul balcone, nevicava, pioveva, diluviava. Con questo giudizio ribalta la prospettiva anche sulla Juve di ieri sera con un pizzico di sano sarcasmo. Grazie!
Grazie, Dan.
Grazie, ci voleva, ci voleva.
Ciao.
Hai capito? Oggi tu sei simpaticissima, Chiara.
Che masa che stai facendo. Allora, 340-5425-324, ti avverto
sì?
Che ci sono le pentole di fagioli che scrivono.
Noi abbiamo. Ma giustamente
oggi,
anche per...
oggi, nonostante la Juve si sia qualificata
in
ottavi di finale con due giornate di anticipo, piovono pentole di fagioli.
Dai, un po' ci stanno i fagioli a Natale, anche le lenticchie.
Ci scrive qualcuno. Le lenticchie che portano fortuna.
Anche i fagioli.
Siamo stati imbarazzanti contro un avversario più che modesto. Arthur, giocatore inutile. Bravo tecnicamente, ma inutile. Lezioso. Il calcio si gioca a due tocchi, possibilmente uno, ed invece lui porta in giro la palla. Qualche piroetta e sempre 3, 4, 5 tocchi, mentre intanto intorno a lui compagni che cercano di inserirsi. Inutile ed anzi ad un certo punto pure dannoso. La posizione è di Bentancur, semplice, essenziale, efficace. Questo è il parere di quel pentolone di fagioli.
Mi fai dire,
Massimo da Londra.
Mi fai, Massimo,
hai ragione.
Nel senso, bravo, meglio Bentancur ieri sera, ma certamente Arthur, cioè se parliamo così male di Arthur, che aveva fatto molto meglio e mi aveva colpito molto di più contro il Cagliari, la Juve ieri si accentrava troppo, faceva troppa confusione nel mezzo. Non aspettiamoci quest'anno di avere un giocatore che possa il tocco inutile. Cioè, cerchiamo di mettere in evidenza, che ogni giocatore cerchi di mettere in evidenza le proprie
caratteristiche. Che a me invece era piaciuto Arthur Melo, proprio, cioè io
ieri?
Ho un concetto estetico.
Ieri? Ma l'hai vista la partita?
L'ho vista, piaceva quando tu portava in giro la palla.
Tortolino amoroso.
Che girava
no,
su se stesso.
No, un po' troppo cattivello. A me ieri non è piaciuto McKennie, probabilmente anche per una questione di collocazione e per tanti altri motivi. Però è giunto il momento, al di là dell'adrenalina che ci ha dato
spiegare.
La pagella,
facciamocelo spiegare dal nostro tecnico,
sì,
dal
sì.
nostro tattico.
Guarda lì, ha già la testa piegata a 90 quando è così...
Se Arthur
alza anche il dito, siamo rovinati.
Se Arthur a me piace tutto piaceva come portava in giro queste palle, girava su se stesso,
no.
Divertiva a vederlo.
Sì, non è un balletto. Buongiorno prof, buongiorno tattico.
Buongiorno a voi.
No, di solito
era simpatico Arthur Melo.
Sì, però non mi fa sorridere il prof, che poi si inquieta. Sai che il prof all'improvviso si inquietano e ti interrogano e fai una brutta figura. Mi dici in cosa è stata imperfetta la Juve, così mettiamo d'accordo chi come il Dan ha detto che gli è piaciuta questa vittoria, l'avessero fatta altri al 92esimo ad esaltare chissà quali aspetti. Quali sono invece gli aspetti che dobbiamo mettere in luce per chi ci sta ascoltando, caro mister?
Allora, innanzitutto quando vinci va sempre bene, però se andiamo a analizzare, riparto da una tua considerazione. Allora, Arthur ieri ha fatto una partita nella quale ha trovato difficoltà ad aprire il gioco, quindi giocava solo verticale e cercava sempre di trovare il gioco tra le linee. Invece ieri avrebbe dovuto allargare il gioco, perché il Fenerbahçe si è presentato con due linee molto strette e quindi era difficile giocare tra le linee, come vuole di solito la Juve, come ha dimostrato di saper fare la Juve e i concetti che vuole esprimere Pirlo. Quindi il centro mediano, in questo caso Arthur, a volte si è intestardito nel voler giocare troppo in verticale, cercare troppo il passaggio tra le linee, che era difficile perché il Fenerbahçe si chiudeva molto bene con due linee molto strette.
Difficile, difficile mister, anche perché non avevamo l'attaccante vero e proprio, il punto di riferimento offensivo, e avevamo McKennie che agiva un po'
mi leggi nel pensiero.
Ma no, io studio, la differenza tra me e la mia collega è che io studio.
Stai diventando veramente un grande intenditore.
Io voglio rubare il mestiere. Io vorrei fra qualche mese stare lì nella stanza dei bottoni e lei qui a condurre con Chiara, capito?
È impossibile perché io sono troppo più bravo di te ancora.
Ho capito. Allora fra qualche anno. O magari insieme.
No, scherzo.
No, ci mancherebbe. No, interessante. No,
la seconda cosa è che, come abbiamo sempre detto, il calcio nel calcio ci sono due principi fondamentali, che sono ampiezza e profondità. Quindi ieri, per questo motivo che abbiamo detto prima, la Juve ha lavorato poco in ampiezza e, mancando Morata, ha lavorato poco in profondità. Quindi se loro stanno con due linee strette e tutti i giocatori della Juve vengono tra le linee per cercare di ricevere la palla, è normale che non sia uno sviluppo della manovra come si dovrebbe avere. Nel secondo tempo, quando è entrato Morata, chiaramente Morata che fa? Entra, allunga la squadra, anche se non riceve la palla, però il centravanti alla Morata, che è in grande condizione, che ha concetti importanti nel cercare lo spazio in profondità, che fa? Ti allunga la linea difensiva avversaria e quindi crea spazio tra le linee, per cui dopo gli avversari sono in difficoltà, perché se nel primo tempo la Juve voleva sempre la palla nei piedi, i giocatori della Juve offensivi volevano sempre la palla tra i piedi, nel secondo tempo chiaramente dall'ingresso di Morata la cosa è cambiata, perché Morata ti allunga la squadra e quindi puoi dopo hai più soluzioni, perché puoi giocare sia in profondità che tra le linee, perché quando un centravanti come Morata si smarca dietro la linea difensiva avversaria, chiaramente costringe i difensori avversari a seguirlo.
Certo.
E quindi questo crea più possibilità.
Mister, sì. Quel gioco lì Dybala non l'avrebbe potuto fare? Cioè, quando in assenza di Morata, Dybala può, non dico fare il vice Morata o viceversa? No,
no,
perché?
No, perché non perché non ci sta, non si va a discutere se Morata sia più bravo di Dybala, si va a parlare di caratteristiche dei giocatori, caratteristiche fisiche, caratteristiche tecniche, caratteristiche tattiche. Dybala è un giocatore bravo che però preferisce avere la palla tra i piedi. Oltretutto Ronaldo, che comunque non è mai stato un centravanti puro, se vedi si defila sempre, quindi manca, senza Morata va a mancare quel riferimento offensivo che è fondamentale. Ricordiamoci che nel calcio è molto semplice, la spina dorsale è fondamentale. La spina dorsale intendo portiere, stopper o difensore centrale, mediano, mezzala e centravanti.
Senti cosa gli dico adesso. Lei mi ha letto nella testa, mister. Avrei voluto dire proprio quella cosa lì. No, è vero, mio credo calcistico. Quando hai la spina dorsale dritta, no? Cioè di qualità... Sì. Intanto sicuramente aggiungi qualità alle possibilità di gioco della tua squadra.
Se c'è il portiere forte, Szczesny è forte, c'è De Ligt che è un fenomeno, perché comunque è un giocatore con una mentalità molto aggressiva che accorge sempre in avanti, poi può sbagliare, può mancare un intervento come nell'episodio del gol, però è un giocatore importante che fa la differenza. In mezzo al campo sei coperto, chiaro che in mezzo al campo hai giocatori importanti e poi dopo ci vuole il centravanti.
Ecco, diciamo,
a pallone senza centravanti non si può giocare.
Diciamo, ma non è il tema della puntata di oggi, che portiere forte, De Ligt forte, mancano anche gli altri forti, attacco forte, forse il centrocampo resta ancora, no, quello che deve crescere e migliorare, sono, maturare.
Non sono completamente d'accordo.
Di qualità superiore?
No, non sono completamente d'accordo. Allora, Arthur aveva dimostrato dei grandi progressi. Ieri si è trovato in una situazione particolare, perché il Fenerbahçe comunque è venuto per difendersi, è venuto per chiudere gli spazi centrali, quindi avrà sicuramente Rebrov studiato la Juventus e avrà visto che la Juventus nelle partite passate cercava sempre questi passaggi tra le linee, no? Quindi gli uomini tra le linee. Ha chiuso quelle linee centrali e ha lasciato più spazio sugli esterni, quindi bisognava sfruttare più spazio sugli esterni. In più, secondo me, bisogna considerare il fatto che ieri hanno giocato insieme Arthur e Bentancur, che sono due giocatori che hanno caratteristiche simili, e quindi la Juve impostava praticamente con due mediani. Invece la forza della Juve
quasi si andavano a pestare anche un po' i piedi, cioè erano, esatto, un po' vicini.
Invece abbiamo parlato di scaglionamento negli ultimi collegamenti passati, perché la Juve,
pronunciamolo bene, scaglionamenti, perché poi è facile
scaglionamenti qua là. E nelle ultime partite la Juventus teneva un giocatore Arthur davanti alla difesa, un giocatore Rabiot che si metteva tra le linee e un giocatore Kulusevski che andava più a accompagnare l'azione in attacco. Quindi,
mister, nasce spontanea la domanda: a questo punto, senza l'attaccante all'inizio, cioè il vero attaccante, il bomber Morata nello specifico, la formazione migliore è stata quella messa in campo da Pirlo nel primo tempo? O forse quella della ripresa aveva più senso?
Secondo me nel primo tempo
senza l'attaccante, avuto, non per tutto il
gioco. È semplice. La Juventus nel primo tempo ha avuto un po' di difficoltà nell'occupazione degli spazi e nello sviluppo del gioco in ampiezza. Nel secondo tempo, mettendo Morata, chiaramente la squadra è cambiata, perché comunque, come ti ripeto, un giocatore che ti allunga la squadra ti dà più soluzioni, e Morata in questo nella Juve è insostituibile.
Volevo leggerti un messaggio, Attila, da parte di un nostro ascoltatore. Fabio da Roma scrive: a parte il gioco poco veloce, ma quello che vedo è la reticenza dei nostri difensori a lanciare in profondità. Capita spesso che gli attaccanti sulle fasce scattino ma nessuno li veda. È una situazione che è stata applicata una sola volta ieri e siamo andati a segno. Pirlo dovrebbe rappresentarlo ai giocatori, oppure lo fa e loro non eseguono.
Allo stadio si vedeva questa, si fotografava questa situazione, con la difesa alta del Fenerbahçe, il tentativo di partire, stentavamo un po' ad allargare il gioco e a gestirla lì in mezzo al campo.
Antonio, è quello che abbiamo detto prima: se vuoi cercare passaggi corti tra le linee e nessuno va ad attaccare gli spazi alla linea, alle spalle della linea difensiva, è normale che il gioco ristagna. Quindi nel secondo tempo si vede il gol, Morata allunga la squadra, Cuadrado si butta alle spalle del terzino e Danilo lancia. Nel primo tempo questo non era possibile, perché tutti vogliono la palla sui piedi, volevano la palla sui piedi.
Qual è la prima cosa che secondo te ha detto, direbbe un mister al termine della partita alla squadra, non alla stampa? Ci abbiamo provato poi a chiederlo a Pirlo e con molta onestà professionale ha risposto a tutte le nostre domande. Ragazzi, però, il però di Pirlo ieri sera, dal tuo patentino, dal tuo punto di vista, visto che sei un allenatore come Pirlo.
No, il però di Pirlo sicuramente sarà stato il fatto di creare più soluzioni col movimento, perché come gli attaccanti, se te giochi con due attaccanti, un attaccante va incontro, uno va in profondità. Se te giochi con dei centrocampisti, se un centrocampista va incontro, un altro centrocampista deve occupare lo spazio alle spalle. Quindi sicuramente penso che Pirlo, che si intende di calcio, è stato un grandissimo giocatore e soprattutto in un ruolo fondamentale, perché il cuore del gioco passa sempre dal centrocampo, avrà spiegato questo, che l'occupazione degli spazi bisogna farla in maniera opposta. Quindi se uno va incontro, un compagno deve andare a occupare lo spazio alle spalle. Se si va tutti incontro, gli avversari ti marcano col gelato in mano.
L'evidenza della partita è questa. Noi ti ringraziamo. Abbiamo ancora qualche secondo, Attila, mister tattico di Radio Bianconera. Stiamo parlando poco della linea difensiva. Ieri per la prima volta anche con Alexandro, Danilo spostato al centro-destra, quindi rispetto alle ultime apparizioni, mi è sembrato, usando una tua frase, che con Alexandro non siamo riusciti ad andare ad occupare in mezzo al campo, cioè non siamo riusciti a spingere o quantomeno ad avanzare, ad alzare il baricentro.
Ma sai, sono d'accordo con quello che dici te, però Alexandro
è diverso.
Caratteristiche differenti, certo, rispetto a quando gioca Danilo a sinistra. Alexandro è un giocatore di una qualità immensa, perché è una mezzala che gioca terzino, e quindi bisogna liberarlo per poter giocare gli uno contro uno sulla fascia e andare al cross o rientrare vicino all'area. E il discorso è quello che abbiamo detto prima: quando una squadra che ti gioca contro sta stretta, te che devi fare? Allargare il gioco per poi andare dentro, quindi allargo per poi tornare dentro il campo. Se invece vuoi giocare subito diretto, chiaramente dai possibilità alla squadra avversaria di difendersi meglio e non sfrutti le qualità che hai sulle fasce.
E allora fammi capire bene, allargare cosa avremmo dovuto fare? Palla a Szczęsny che la dà a De Ligt. De Ligt, fammi il gioco della PlayStation.
No, il gioco della PlayStation non esiste, perché il calcio è un gioco dinamico dove tutto si basa sul movimento, prima di tutto di come si muove la palla e di come si muovono gli avversari. Sicuramente ieri bisognava, una volta arrivata la palla ad Arthur, invece di insistere nella verticalizzazione delle linee avversarie, allargare il gioco.
Quindi cercare un po' di più Bernardeschi e McKennie.
Ampiezza.
Questa è la parola che mi segno per le prossime volte. Ampiezza. Salutiamo.
Studia Chiara, però.
Mi sta rimproverando. Dice che studio poco.
È permalosa, anche permalosa, hai visto? Una volta beccata. Sì, ti sta rimproverando. Fa bene.
Ma
attenzione, perché c'è una.
Sto rimproverando, ma devi studiare di più.
Devi studiare di più. E c'ha ragione. E non ridere in faccia al prof.
No, sia mai. Grazie al nostro tattico. La tattica con Attila.
Lei è il mio
migliore. Alla prossima.
È il professore che preferisco di Radio Bianconera.
Ciao, Attila. Grazie.
Ciao, Attila. Mi fai dare una notizia? Giovanni Simeone del Cagliari è risultato positivo al Covid-19. Il Cagliari ha comunicato attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali che Giovanni Simeone è risultato positivo. Attenzione, il Cagliari ha giocato contro di noi sabato scorso.
Ma è di questi tempi, si sa. Va così. 340-5425-324. Invece spazio ai vostri messaggi, li leggiamo, li ascoltiamo insieme tra qualche minuto. Intanto le ultimissime dal mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 13.34, bentrovati, cose di calcio. Allora, voglio venire anch'io prossimamente allo stadio, perché a me questa storia che ti sbafi i mandarini allo stadio e io niente, però, i panini allo stadio e io niente.
No, quello è cavallero.
E soprattutto il dolcino, prossima volta o mi porti allo stadio con te o mi porti il dolcino
allora,
il giorno dopo.
Allora, lo stadio con me no, perché chiudono per pandemia terza ondata, perché sai che tu quando ti muovi per vedere Juve-Inter hanno chiuso il campionato.
Ma la prossima
non
è Juve, Dinamo Kiev. Quindi, esatto. C'entra niente l'Inter.
Secondo la Juve non ti vuole, secondo me. Cioè proprio ti tiene lontana. Io ti ho portato la Champions, così una piccolina, magari nel corso del tempo può migliorare. Questi sono...
Può diventare più grande.
Sì? Esatto, la vedete? Cioè, la vedete,
il 2021,
la
chissà.
Il 2021. Chi lo sa. E poi sì, abbiamo rischiato ieri parlando di arance, infatti dall'arancia, perché è un po' scomoda mentre lavori. Due mandarini, ma veramente buoni. Sei
buoni.
Buoni.
Perché questa è proprio l'epoca delle clementine, quelle senza semi.
Esatto, so che tu parlavi quindi io ieri mi ero dimenticato perché non ho avuto tempo, no? Tra un sofficino e un altro anch'io, prima di andare allo stadio, non ho pensato a questo.
Quindi hai battuto le brocche del freddo senza neanche poterti riscaldare con un po'.
Per fortuna che ho messo, visto che quest'anno non
la
si
vodka,
può andare a sciare.
Dicono che scaldi, portati un po' di vodka.
No,
in
li ho sentiti quelli ungheresi che erano, erano belli pieni, secondo me, cioè, ma un po' ci così sta. Dalla cadenza. No, visto che forse non, mi sembra che non riaprano gli impianti, la cosa dispiace come tante altre attività del nostro paese, ci mancherebbe, non vogliamo scherzare sulle cose serie. Però quindi mi sono vestito da sciatore, perché allo stadio tu vedi i giornalisti arrivare vestiti, gli mancano solo le racchette.
Beh, fate bene, fa freddo.
Il casco, esatto. Ma ti garantisco che la conferenza stampa, sai quando senti le domande, la gente balbetta.
Perché mi battono i denti.
Perché battono i denti e quindi se ne fanno poche. Ultima domanda?
No? Anche no.
Anche no.
Comunque il dolcino la prossima volta me lo porti, grazie.
Volentieri, volentieri.
Grazie,
anche perché
lo
di
conservi
solito,
e me lo porti.
Assolutamente, sono quei dolcini che piacciono a voi donne.
Ecco.
Lo diciamo in una giornata speciale.
Guarda, io quando sono tornata dalla Grecia hanno servito un dolcino talmente buono a bordo del volo.
Che ogni sabato vai in volo in Grecia.
La stessa compagnia. No, non posso. No, me li sono messi tutti in borsa e poi ce li siamo mangiati a casa.
Si chiama furto, eh?
Ma non è vero.
Tutti.
Era mio, me l'ho offerto la compagnia.
Ma quanti te l'hanno offerti?
Il mio e dei miei figli.
Ah, ho capito, perché di solito ci sono anche quelli, ne conosco qualcuno, anche tra i nostri colleghi, che si alza, va nella posta. Scusi, lei lo mangia questo? No, non l'ho toccato. Ah, me lo dia.
Esatto.
In bosta, no?
Ecco, io questo
sul treno
io
anche.
Vado in confusione con i dolci. Allora, abbiamo ripetuto il numero per i messaggi: 340 5425 324. Sì, ok, l'abbiamo fatto adesso. Vi abbiamo ricordato dove siamo su Bom Channel, in TV, sul canale 68, quindi ci potete vedere tutti i giorni dalle 13 alle 14:30.
Prima, poi arriva il dottore.
Prima, dopo e durante.
No,
siamo
arriva
anche su radiobianconera.com.
Esatto.
Sul bouquet di Sport Italia, nonché importantissimo, sulla nostra applicazione da scaricare.
Dove
per
siete
tutti i vostri
in
dispositivi.
Tantissimi. Per oggi vogliamo anche ricordare, no? Che è una giornata speciale.
Che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e quindi lo ricordiamo giustamente anche noi, anche il calcio lo ricorda, perché nell'ultima partita disputata di campionato tutta la Serie A, i calciatori sono scesi in campo con questo segno rosso sulla guancia, compresi i direttori di gara.
Ah, non è un rossetto?
Non farlo spiritoso su una tematica
no,
importante.
No, sto scherzando, l'ho ricordata volutamente, dico siamo contrari a qualsiasi tipo di violenza, donne,
certo,
uomini, bambini, qualsiasi tipo, uno contro l'altro.
Il vero problema della Juve è la mancanza da troppi anni di mentalità, di scarsa preparazione mentale, giocatori non motivati. Dopo un primo tempo così, in anni passati, Boniperti si sarebbe fatto trovare negli spogliatoi a dar legnate a tutti. Giocatori
del giorno della contro la violenza.
Per la abbiamo appena detto siamo
contrari. Solo sugli uomini.
Agli uomini, però agli uomini nella fattispecie.
Ah, qui andrebbe bene, vero?
Giocatori demotivati, senza grinta e cattiveria agonistica. Non è la Juve. La grinta di Nedved dovrebbe fare scuola. Alessandro ci scrive da Pescara.
Possono capitare delle partite così, per fortuna che è capitata in un'occasione in cui, no, non voglio fare il democristiano, non sono quello che vede sempre positivo, ma bisogna anche un po' sforzarsi a volte, perché abbiamo capito che intanto abbiamo centrato la qualificazione e non ne abbiamo ancora parlato, con il Barcellona avanziamo in questo girone chiaramente straabordabile. Finalmente non abbiamo sentito dire no, si poteva, si rischiava. No, l'abbiamo capito dalle prime uscite. Juve che vince 3 partite su 4, Barcellona 4 su 4, entrambe qualificate. Quindi questo è importante. Nella prima gestione Pirlo mi sembra un'altra cosa importante da sottolineare, perché poi sono i giocatori che vanno in campo e se non riesci a sbrigartela da solo, diciamo che c'è ancora da lavorare, ci mancherebbe. Però effettivamente la cosa che ho chiesto a Pirlo è stata proprio questa. I passi in avanti visti col Cagliari, che non vuol dire che vai sempre in avanti, perché poi ci sono anche dei cali, da cosa sono dipesi? Poco ritmo e stanchezza. E in una serata molto fredda, tra le prime, diciamo che con l'obiettivo a portata, con la possibilità di capire che oggi o la prossima volta ti qualifichi, la paura di farsi male, con delle assenze, Morata, i due difensori dietro e quindi il tentativo di rimettere in piedi, no, e nelle migliori condizioni, Bernardeschi, che ha disputato secondo me una buona partita anche ieri.
Vero.
Palo
bravo,
sfortunato
Fede,
nel momento del tiro, così come Morata.
Quello che la mia cura gli sta servendo.
Che cura gli stai facendo?
No, niente.
Ah, perfetto, infatti. stanne lontano. Quello che patisce ancora di più, quello che ha deluso anche ancora, è Paolo Dybala. E abbiamo capito che è un percorso un po' più lungo, forse anche complicato, con questa nuova gestione.
E poi parte con una ringa Roberto, con un messaggio: buon pranzo, sì. Non è una lamentela, anche perché in tasca abbiamo l'utilissima qualificazione anticipata agli ottavi, bene così. È pur vero che dove c'è molta luce, l'ombra è più nera, ma è anche vero che ieri sera, tranne un tiro al volo sulla gamba del portiere avversario, Dybala, la luce di Paolino era molto fioca, Paolino Dybala. E l'ombra finto, molto nera. Apriamo ufficialmente il caso Dybala? I calzettoni non li ha arrotolati e non si comprende il motivo. Blocco psicologico, problemi fisici, motivazioni amministrative, in più e meno male. Per lui c'è anche l'ombra imperversante di Morata. È un peccato, vi chiedo, si rivedrà il Dybala paragonato a Sivori e Messi? E per rivederlo cosa dovrà accadere? Tun 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 tun.
Che trovi la migliore condizione. A me sembra ancora un giocatore lontano dalla condizione migliore, quella condizione che gli dà la possibilità, quando è in attacco, di saltare l'uomo come lui sa fare, e soprattutto con le difese molto chiuse, ieri dietro erano a 5 sostanzialmente, non è riuscito a trovare il varco giusto. Ma la cosa, se vi siete resi conto in televisione, dallo stadio è stato molto più evidente, 2 o 3 recuperi a centrocampo è stato saltato in maniera molto agevole dagli avversari. Cioè il recupero dell'avversario, la capacità dell'avversario di rubargli il tempo, di soffrargli la palla, di arrivare prima o di avanzare palla al piede, lì ti fanno capire che l'avversario stava meglio e il giocatore Dybala, che ha qualità superiore a quell'avversario che l'ha fermato, naturalmente era un po' statico, troppo statico, cioè arrivava e poi si bloccava, cioè si spegneva quasi come un lanciafiamme. Quindi, a mio avviso, intanto è una questione fisica, poi spero che non ci sia la questione mentale, perché la sommatoria è molto più pesante del semplice mettere insieme i due valori, e poi non ci metto nient'altro di extra calcistico, ma sostanzialmente un ritmo partita che va ritrovato senza temere di essere quello o quell'altro paragonato a quello o quell'altro. Non è questo il momento di chiedere a Paolo Dybala quello, ma di chiedere a Paolo Dybala di essere un giocatore quantomeno utile e normale, questo sì, nel più breve tempo possibile.
Massimo da Prato ci scrive: buon pomeriggio Antonio, vorrei tu riflettessi con me su questa considerazione. Pirlo, a domande di cronisti, continua a ripetere come un disco rotto che i calciatori devono crescere, anche se è difficile. Mi piacerebbe sentirlo dire, anche per quanto riguarda il suo operato, sbaglia sovente formazione, non mi pare avvezzo a cambiare la squadra in corsa.
Beh, cambia ma in maniera molto scientifica. Avete visto i cambi Dybala Morata, Morata Dybala, cioè non ci si inventa poi niente. Io penso che all'inizio bisogna essere chiari con i giocatori, chiari nelle sostituzioni, se c'è uno non c'è quell'altro. Forse l'errore è pensare di avere 2 squadre, quella del primo tempo di ieri e quella del secondo, che valgono la stessa cosa. In questo momento è vero, meglio avere il punto di riferimento offensivo, quindi meglio avere sempre e comunque, senza doverlo spremere, Morata. Con Morata quindi incidono altre, pendono altre soluzioni.
Ecco, ma secondo te Pirlo era partito dall'idea comunque di sostituire a un certo punto della gara Dybala, o avesse giocato bene l'avrebbe lasciato per tutti i 90 minuti?
Per me, con la partita incanalata su altri, cioè su altri risultati, avrebbe potuto anche rischiare, pensare di mettere tutti e tre, di lasciarli tutti e tre, cioè di lasciare Dybala, di togliere magari McKennie, di mettere, no, di tenerli tutti e tre. La partita era ancora in parità, non potevi fare l'esperimento su un pareggio, no, esperimento per modo di dire, in allenamento capita e lo avrà certamente già provato, e quindi ha modificato per quello più che per il rendimento del giocatore. Però quella del secondo tempo era una squadra che è stata anche magari poi facilitata dalla stanchezza, anche se preferivo e ho preferito la squadra del secondo tempo, sia chiaro. Quindi imprescindibile la presenza del punto di riferimento offensivo.
Chi paragona Dybala a Messi o Sivori è l'anticalcio, anche se fosse al massimo della forma, va bene tifare, ma non scherziamo, sì, scrive Massimo.
Sì, è stato
Torino. Esagerato
già in passato.
Sì, e dunque noi giungiamo all'appuntamento the day after, il momento in cui si commenta...
Studiato apposta per giornate di questo tipo.
Il giorno dopo la Champions League, con il nostro ospite, che ritroviamo con grande piacere, Sandro Pellò.
In tutta la sua luce, ciao Sandro.
Ciao Sandro.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti, come state? Tutto bene?
Bene, bene, bene. Faceva un po' freddo allo stadio, più che a casa tua, dove sicuramente avrà imprecato fino al 92esimo e 59 secondi.
Com'è andata? Sì, vabbè, raccontati.
Sì, sì, ok. Però allora, ragazzi, calma, va tutto bene. Va tutto bene, tranquilli. Poi dimenticatevi le ansie dell'ultimo minuto. Però va tutto bene, ragazzi. Se fossero entrati quei due pali, eravamo qua a fare altri, dire tutt'altre cose della stessa partita. Lo so, non sono scemo. Lo so anch'io che il palo 3 centimetri è gol, ma 3 centimetri è anche fuori. E quindi il palo è palo. Però, insomma, adesso voglio dire, l'emozione dell'ultimo momento ci sta. Però ieri ci sono state due partite, dai, non c'è confronto tra il primo e il secondo tempo. Il secondo
concordi con me?
Sì.
Ma sì, ma totalmente. Il primo tempo, un grande classico del calcio in cui arrivi lì pensando di fare la scampagnata e la goleada e magari poi facciamo anche debuttare Dragusin e i bambini. E invece no, perché invece non è così con nessuno, cioè... neanche con questi qua che sono da fondo classifica della Serie A italiana, però quante volte, cioè ragazzi, abbiamo pareggiato anche col Crotone, quindi voglio dire, non è che...
Senti, tu che di partite ne hai viste tantissime, no?
Perché dici questo?
Perché vedo tutta la tua, in questo collegamento, tutta la tua saggezza e la tua esperienza.
Ah no, pensavo che vedessi tutte le foto. Sai che io stavo cercando di invece di,
no, di
capire che tutte le varie targhe foto appese alle tue spalle sono stata colpita da una Staglio in particolare,
olio.
Da
Staglio, Staglio olio.
Sono tutte di Staglio olio. Sono è una no, qui sotto sono dei biglietti dei concerti della Dave Matthews Band che ho visto nella mia vita, 18 concerti della Dave Matthews Band, una band che adoro. Ma quelli sopra sono foto.
Ah, sono tutte, noi da qui ne vediamo
sì,
una sola.
Sono particolari. Bene. Se mi permetti, ti faccio vedere il pezzo raro che è quella autografata originale.
No. Fantastico! Racconta in quale circostanza?
Quindi... No, questa non è nessuna circostanza, ovviamente io non li ho mai incontrati, data la mia età, seppur anziana, però. Mi è stata regalata, comprata in un negozio, in una,
no, pensavo si fosse legato
di Los Angeles,
no, pensavamo sì. Fosse legato magari a qualcuno di tua conoscenza che li ha incontrati,
ho circa forse di più, 500-600 foto di Stagnoli. Adesso ormai col digitale è facile, le trovi, le scariche,
invece quella è proprio di loro pugno.
Cioè, diciamo che scopriamo che c'era gente che invitava a casa le proprie amiche, amici a vedere la collezione di farfalle o la collezione di foto di
Staglioli. Con quelle di Staglioli acchiappi sicuramente di più che con la collezione di farfalle o di scarabei, questo è sicuro.
No, dici?
Senti,
dove sì.
Torniamo alla calcio, torniamo alla Juve. The day after, cosa resta di questa partita? Cosa insegna? Cosa lascia, no? Al tifoso, al tifoso.
Lavoro in corso, direi. Lavoro in corso, e però allora, mettiamo le cose in chiaro, le cose sicure. Allora, la cosa sicura è che ci siamo qualificati con due giornate d'anticipo, che è tanta roba. Nel calcio, poi questi fino a dicembre avere due partite in cui non hai l'ossessione di fare punti, tanto comunque, come abbiamo detto l'altra volta, il primo posto non lo prendiamo, perché dovrebbero fare una stupidata il Barcellona contro questi la prossima volta, e noi, quindi si passa da secondi. Ho guardato un po' e come sempre la Champions, che tu passi per primo da secondi, non è che cambia molto, ragazzi, onestamente. Se guardate, è ancora presto per fare le previsioni le facciamo la prossima settimana, però
ce lo ricordiamo l'anno scorso, no? Ci siamo qualificati, 5 vittorie su 6 da primi, abbiamo beccato il Lione, tutti i ragionamenti, abbordabile l'anno prima, esatto. L'Ajax e poi no,
ma certo,
i turni successivi,
certo,
ovviamente l'Ajax.
Non ne passerà nessuna abbordabile, secondo me, questa volta. Cioè, saranno tutte dal Siviglia in su, e stiamo parlando quindi di squadre molto forti. E sarà una bella Champions League, no? Poi il mondo sta cambiando un po'. Sembrerebbe che gli spagnoli fanno un po' più fatica, che l'asse si stia spostando un po' più verso la Premier, ma con questo Bayern stratosferico, perennemente stratosferico. Forse le cuscinetto arrivano dall'Italia, ecco, arriveranno dall'Italia probabilmente, non la Juve.
Chi sono le altre che giocano in Champions? Lo vuoi ricordare al pubblico di Radio Bianconera? Così dal timbro di voce capiamo se ti sbilanci per una qualificazione o meno.
No, vogliamo capire allora, quali secondo te...
Tu mi provochi.
No. Io sono solo Stallio.
Lazio se lo meriterà perché sta facendo bene. L'Atalanta non ho le idee chiare. Oggi leggevo la Gazzetta, no? Ecco. Sì. Definisce la partita di stasera una sfida stellare.
Coraggio Inter, coraggio!
No, quello è giusto, anche perché comunque va detto che l'Inter sta facendo un percorso di crescita. Ragazzi, l'Inter di 4-5 anni fa era improponibile rispetto a quella squadra di adesso, che comunque ha dei numeri e è un grande allenatore. Però ragazzi, come si fa a definire stellare Inter Real Madrid? È come definire stellare Bayer Salisburgo, senza offesa. Mi rendo conto che stanno facendo una bella crescita, stiamo parlando della 25esima squadra nel ranking europeo che gioca contro il Real Madrid. È una sfida importante, sarà una bellissima partita perché tutte e due devono vincere, perché non è che il Real Madrid è così tranquillo. Il Real Madrid deve vincere almeno quanto l'Inter. Tutte e due credo che abbiano comunque una porta aperta ancora in caso di sconfitta, perché se capisco bene, nel caso l'Inter vincesse le prossime due, anche in caso di sconfitta stasera, passa per il rotto della cuffia, ma passa, per chi se ne frega, il rotto della cuffia va bene. Quindi non
se
è
va bene all'Inter, figurati
di stasera, ragazzi. Liverpool-Lipsia, per nessuno lo definisce una sfida stellare, stiamo parlando di squadre di così.
Chiaro,
però
chiaro.
Sai cos'è il problema, amici miei? È che noi con questo mezzo calcio ai tempi del Covid dobbiamo gonfiare tutto, dobbiamo caricare di emozioni, di valori. Io ho guardato, ragazzi, Juventus-Cagliari, c'era una cronaca che cercavano di convincerci che nel Cagliari ci fossero 6 o 7 giocatori di altissimo profilo, una partita che non sarebbe mai cambiata, eravamo in mano, l'abbiamo sempre avuta in mano, ma questi poveri ragazzi che fanno le cronache devono metterci enfasi, perché quello che stiamo vedendo è un calcio di qualità inferiore. O no, anche ieri era una robetta quella di ieri, era mica una partita, ragazzi, era un precampionato.
Ma mi sei mica del partito che sta dicendo che il campionato di Serie A, mi limito al campionato di Serie A, sia un campionato per vecchi? Ibrahimovic, Ronaldo, cioè quelli che stanno mostrando i muscoli e bravura sono con la carta d'identità un po' ingiallita, ne parlano anche i quotidiani.
Ma allora, Ibrahimovic è un calciatore che io adoro, l'ho sempre adorato con qualunque maglia abbia giocato, perché penso che Ibrahimovic, con il suo soprannome dello Zingaro, che non è dispregiativo secondo me, è un soprannome, fammi dire, anche un po' affettuoso, è un patrimonio del calcio, non è di nessuna squadra. Posso dirti, non è stato neanche nostro quando ha giocato da noi. Ibrahimovic è Ibrahimovic, è una roba unica nel mondo. Quell'altro è un marziano, è Dio, è la prova che Dio esiste e che gioca nella Juve col numero 7, e quindi non si fa un discorso sul calcio, su questo. C'è un calcio abbastanza livellato, però è un campionato fondamentale. E chi, i miei amici, chi mi ha ascoltato magari quando ai tempi di JTV, sa qual è la mia teoria. Cioè, questo campionato, la vera grande... Scusate se mi ripeto, ma ci tengo.
È importante.
Perché va messa in luce la vera cosa. La vera grande impresa sportiva che stiamo assistendo in questo campionato e l'eventuale possibilità che una squadra vinca il 10° scudetto. L'ho detto l'altra volta, perdonami, lo ripeto, non è che lo possa vincere il Milan, l'Atalanta o l'Inter, quella è la normalità. La roba non normale, è normale che una squadra possa vincere lo scudetto. La cosa non normale, la cosa formidabile, è che una ne vinca 9 e forse 10. Questo è un massimo dello sport. È il massimo che dovrebbe appassionare tutti. Poi mi rendo conto che è difficile che tutti tifino Juve, anzi non vedono l'ora che qualcun altro vinca lo scudetto, per carità, se no diventano pazzi.
Però ti devo riportare coi piedi a terra, perché questo è un giorno, un the day after un po' anomalo, un sì, po' ovattato. Ma se fosse finita 1-1 questa partita, diresti, diremmo, ci sarebbero gli stessi titoli? Perché io ne vedo già uno, faccio, lo dico perché ho la schiena dritta, no? Corriere dello Sport Online, Juve, Ronaldo arrabbiato, si sente solo e vuole di più dalla squadra. Dov'è la verità?
La verità è che il giornalismo sportivo non esiste. Quelle sono robe scritte a tavolino, nessuno va in giro, nessuno fa inchieste, nessuno intervista. Scrivono a tavolino prendendo le cose che leggono dagli altri giornali. È così, ragazzi. È
Senti, così. No, adesso mi stai provocando. Il giornalismo sportivo esiste come? Radio Bianconera intervista Sandro Pellò, quindi che giornalismo è questo?
Intervista... è l'ultimo baluardo di democrazia e di libertà in questo paese.
Intervista un prete per fare le pagelle e dice: sono contento di vincere 2-1 al 92esimo. No?
Hai ragione. Allora,
siamo rimasti solo cosa, noi.
Diciamo, siamo rimasti solo noi. Io cerchiamo.
Mi vengono fuori delle robe tremende quando leggo. Ragazzi, noi abbiamo scritto per mesi che c'era la di Messi all'Inter. Ce l'ho ancora la conservo.
Ma l'ha spenta la luce sul Duomo? Sì, perché siamo in lockdown.
Bellissima. Quella roba lì era un capolavoro.
Ma forse era lui.
Ma tu ti ricordi che noi abbiamo discusso per mesi di Modric all'Inter con la motivazione che ci giocavano i suoi due amici Brozovic? Sì. Ma ti sembra una motivazione?
No.
Ma c'è Skype per parlare con gli amici, non è che devi andare. cioè, voglio dire, ma ti sembra che Modric, che aveva fatto la finale, aveva vinto la Champions League, pensava di cambiare squadra per andare a giocare con due amici?
No, ma Messi proiettato sul Duomo, perché aveva comprato la casa, aveva comprato la casa Porta Nuova a Milano. Capito? Non ce l'ha un
adoro.
Un proiettore per diapositive.
Sta investendo in progetti immobiliari su Milano, tutti. Io... probabilmente se vai un po' a indagare, che ne so, trovi anche lo zio di Hazard o il cugino di Sterling che ha comprato una casa a Milano.
E poi gente come me, come te, un proiettore per diapositive, abbiamo provato a sparare la nostra foto sul palazzo di fronte, no?
L'abbiamo fatto più volte.
Senti, diciamo, velocissimi, siamo in chiusura. Sandro, Dybala tornerà a brillare, ecco, sì o no, e perché, quando?
Vediamo.
Mi sembra soprattutto un problema fisico. Non farei grande palle sul contratto rinnovato. Scusa, un ragazzo che guadagna 7 milioni e che decide di chiederne 15, il suo diritto, poi magari va alla negoziazione, però nel frattempo non può essere triste perché guadagna 7 milioni. Nessun essere vivente al mondo è triste che guadagna 7 milioni. Mi sembra un brutto problema fisico. Il ragazzo non c'è fisicamente, non è a posto, non so se è gli antibiotici, la forma e tutto, ma va rimesso a nuovo. Piuttosto teniamolo fuori un mese, mettiamo le mani al preparatore atletico e tiriamo fuori uno dei più forti giocatori europei.
Sandro Pellò, noi ti ringraziamo. Come sempre, ci sentiamo la prossima settimana.
Lo sai che questa settimana
diamo Kiev.
Assolutamente. Ciao. Il giorno dopo con Sandro Pellò.
Grazie per essere stato con noi. 340-5425-324. Continuiamo a leggere i vostri messaggi, a sentire note audio tra pochissimo, dopo le news.
Cose di calcio. Cose di calcio.
Le 14:04, bentrovati, buon pomeriggio, seconda ora di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, siamo su Boom Channel, sul canale 68, ci potete seguire e vedere in TV in tutta Italia tra le 13 e le 14:30, ma siamo sempre e comunque in onda in streaming sul nostro sito radiobianconera.com, siamo sul bouquet di Sport Italia, nonché attraverso la nostra applicazione da scaricare per tutti i vostri dispositivi mobili. 340-5425-324, sono arrivati tanti messaggi, tanti vocali, sentiamo la vostra voce.
Antonio, Lorenzo e Colle Valdezza, io vorrei un vostro parere sulla situazione di Dybala e sulle critiche che sta ricevendo questo ragazzo. Sicuramente ha dei problemi fisici, ne ha avuti, ieri l'ho visto un po' meglio, specialmente tenere il campo in un certo modo, ha sbagliato qualche cosa, ha fatto il 20% di quello che faceva di solito, però comunque l'ho visto in modesta crescita. Secondo me è un nostro patrimonio, va salvaguardato, bisogna stargli accanto, basta con queste critiche feroci, e secondo me la scommessa grande di Pirlo sarà fargli giocare tutte e tre insieme. Non so quando avverrà, ma sono convinto che avverrà. Voi che ne pensate? Complimenti e a presto.
Grazie, grazie anche per i complimenti. Noi certamente a quest'ora cerchiamo di alleggerire un po' tutta la chiacchierata, quindi senza l'approfondimento tattico lungo, magari a volte anche un po' noioso per certi versi, no? Se non per grandi esperti, vogliamo dare proprio spazio al vostro pensiero, vogliamo chiacchierare come si fa a casa Papa Nicolao o a casa Paolino di calcio, con esperti, con piccoli grandi conoscitori di calcio. Quindi spero che apprezziate anche la formula a quest'ora anche in televisione, per non annoiarvi. Ovviamente su Dybala abbiamo già detto anche, a mio avviso sembra davvero a questo punto un problema prevalentemente fisico, perché l'ho visto non bene ieri sera, cioè ci ha provato ma arriva, ripeto, un po' tardi, e quando ci arriva sembra quasi che si spenga all'improvviso la fiamma se di fronte hai il ragazzotto che magari riesce tempestivamente a bloccare l'iniziativa del nostro Paolino. Detto questo, altri problemi li metterei marginali ancora, perché quando scendi in campo hai la tua chance, certamente non pensi ad altro. Dal punto di vista psicologico penso che sia un po' frenato, quindi fisico e psicologico frenato ti porta a rendere meno alla luce del fatto che giochi senza l'attaccante. In questo momento lui non può fare l'attaccante, non gli viene chiesto quello, è abituato ormai da tempo a giocare un po' lontano, addirittura dall'area di rigore, ma con le linee strette degli avversari è tutto un po' più complicato. Ripeto, ieri sera, ma l'avevamo capito anche un po' dalla conferenza di Andrea Pirlo della vigilia, ma non solo, ci sta lavorando a provarle tutte e tre, quindi c'è un Morata, intanto valorizziamo anche questo aspetto, che non parte titolare, sapendo in questo momento di stare meglio rispetto a Dybala o altri giocatori, no? E capendo che è lui il nostro bomber. Calcolate solo che Morata più Ronaldo hanno realizzato 16 reti delle 22 segnate fino a questo momento dalla Juventus. Solo loro in 12 partite, 8 di campionato e 4 di Champions. Quadrado, uomo assist di questa squadra, quindi i palloni, più palloni dati agli attaccanti che hanno fatto, agli attaccanti, ai giocatori che hanno fatto gol, partono dai piedi di Quadrado. Anche ieri sera il secondo gol, quello che ci ha regalato la vittoria. Tanto per dirvi che sono in questo momento i giocatori imprescindibili. In difesa, De Ligt sta crescendo, Bonucci e Chiellini li abbiamo persi un po' qua e un po' là, prima Chiellini, adesso Bonucci, entrambi tra l'altro in questo periodo, capite che il progetto sta per impastarsi, cioè Pirlo ci sta lavorando. Fossimo stati in vantaggio, non dico 3-0, 2-0 con risultato quasi al sicuro, con una condizione da tenere sotto controllo, ieri sera a mio avviso avrebbero giocato gli ultimi 20 minuti, in pratica quando è stato tolto Dybala per fare entrare Morata, a mio avviso sarebbe uscito McKennie, ma sarebbe entrato al posto di McKennie Morata.
Posso dirti la mia su Dybala?
Sì.
A rischio proprio di sbagliare.
Può darsi, però è lecito, lo penseranno sicuramente in tanti.
Inciuccarla al 100%, ma io faccio difficoltà a pensare che un giovane di 26 anni, 27, sì, sportivo, super allenato, giochi, non dico male, ma con delle prestazioni mediocri perché non è in forma fisica. Nel senso che
questi livelli
se non
conta la forma fisica, conta molto. Per saltare l'avversario, ieri si è fatto saltare
però
dai giocatori avversari.
Però se sei così non giochi. Cioè uno dice, ragazzo non sta bene, mister non sono in forma, è inutile che tu mi faccia giocare se non sono al 100% delle mie possibilità. Non rischio di giocare se non mi sento bene e di giocare magari male, di non creare o di essere addirittura dannoso.
Tu sei una nuotatrice, giusto? Sei un'appassionata,
no,
di nuoto.
Sì,
no,
magari fossi
appassionata,
stata
nuotatrice. Sì. Beh, hai fatto qualche gara, mi dicevi, no? Ho capito bene.
No. Sono sempre stata solo a livello amatoriale.
Solo il tuffo a bomba, in pratica.
Sì.
Tuffo a bomba.
Nuotavo per conto mio.
Ok. Per trovare la migliore condizione devi nuotare. Non puoi andare solo a correre fuori. Il calcio ancora di più. Quindi certamente qui parliamo di atleti di Serie A, di professionisti. Per trovare il ritmo partita, quando si dice anche De Ligt viene, incomincia a riassaporare il sapore del campo, della
De
possibilità
Ligt,
di entrare.
Per esempio è stato assente quanti mesi? 3, 4, 5?
Si è allenato 3 mesi, si è allenato in campo per conto suo 3 mesi. Se invece qui hai avuto anche il virus in mezzo, hai avuto prima, cioè è stato tartassato Dybala. Io adesso non voglio fare il medico chirurgo all'Alberto Sordi, dico che non è stando in panchina a guardare la squadra vincere che migliori. Ti devi allenare bene, non sappiamo se si allena bene, benino, benissimo, no? Però in condizione, arriva l'ok da parte dello staff sanitario. Per ritrovare il ritmo partita di un giocatore è meglio che giochi malino, mezza partita, provi a giocarne 45-60 minuti, no? Per arrivare a quella condizione ottimale. Altra cosa, se non stesse davvero bene fisicamente, cioè è un acciacco, non puoi correre, quello è un altro discorso. Usciamo da questo equivoco, dico che è vero quello che dici, si potrebbe eventualmente anche aspettare, ma per dare riposo a Ronaldo, per dare riposo ad un altro e per non farti tritare dalla critica sportiva, perché tanto non giochi sull'1-1 ieri, perché non mette Dybala? Cioè, capisci che c'è sempre, non c'è mai la controprova, ma c'è sempre la domanda critica. Allora, è bene, magari è sbagliato metterlo subito. Io penso che in questo momento probabilmente Dybala abbia più necessità di trovare una squadra avversaria più stanca, quindi di entrare a partita in corso dopo che Kulusevski, Chiesa, Bernardeschi abbiano provato in tutti i modi, ma accentrando su di loro eventuali criticità del gioco, come ieri sera non c'è stato, che non è decollato nel primo tempo. Però è una riflessione altrettanto interessante dal tuo punto di vista, curioso, che fa riflettere, e io provo a dare la mia di risposta, che potrebbe essere anche non quella corretta.
Sentiamo un altro vocale.
Ciao Antonio, ciao Chiara, sono Massimo da Prato.
Hola.
Ciao. Allora, al di là della prestazione in se stessa di Dybala, io onestamente non riesco a capire che posizione debba assumere in campo questo calciatore. Ma non è solo da questa stagione. Anche l'anno scorso forse un pochino meglio con Sarri, ma questo problema c'era già stato anche con Allegri. Davvero io non so collocarlo in campo. Mi aiutate?
Rispondi tu questa volta. Ti ho visto che volevi rispondere.
No, io stavo pensando alla condizione psicologica di Dybala, sulla sua posizione
in campo.
Tu sei
la nostra psicologa, sei la nostra dottoressa.
Sulla posizione in campo o meno, quindi lascio a te il gusto di rispondere.
Che firmi il certificato, no?
Di salute mentale.
Guarda,
sì.
Io questa domanda la girerei invece al nostro ospite. Che è già lì.
Ospite.
È già lì.
Ah, vediamo un po'.
Visto che tu non hai il coraggio di rispondere, vedrai lui come è preparato sull'argomento.
Eccolo, il nostro direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Onorato di averti.
Buon pomeriggio.
Dove eri la settimana scorsa?
Dove eri?
Dove eri la settimana scorsa tu? Io ero qua, tu non c'eri. Perché?
Ah, ora sarà colpa mia, vabbè, lasciamo per certo. Qui un giorno faremo un retroscena di calcio mercato sul perché mercoledì non ci sono stato. Vabbè, parleremo anche di questo a tempo debito.
Quando si dice... Quando si dice che si sbagliano le scalette, e se ne approfitta, vabbè, con
salutiamo
l'amicizia.
Quindi un saluto va al direttore, un saluto anche alla direttrice, giusto Antonio? Bravo, certo. Va salutato anche la direttrice, perché certo. Come noi sappiamo benissimo decide tutto lei.
Assolutamente, sì.
Tutte le strutture.
Monta e smonta, monta e smonta.
Anche a TMV Radio, insomma, ormai ha il doppio mandato di direzione, di qua e di là. Ecco.
Sì, alla delega, no? Alla
sì,
delega.
Esatto. No, senti. Per quanto riguarda Dybala, provo a risponderti.
Bravo, io
credo che Dybala possa fare il finto centravanti, tra virgolette, o al massimo la seconda punta, perché nello schieramento che utilizza oggi la Juventus, cioè, o se gioca col 4-4-2 è in appoggio alla prima punta, oppure magari anche da prima punta. A Palermo lo ha fatto questo ruolo, cioè, francamente la collocazione di Paolo Dybala non è per niente semplice, ragazzi, e l'abbiamo parlato tante volte e lo ribadiamo, cioè, un giocatore come Dybala ha delle grandi qualità, però se lo metti anche, voglio dire, tra le linee, poi c'è il problema tra le linee dove lo fai giocare, però se lo schieramento è 4-3-3 o 4-2 come adesso, è difficile, è una collocazione difficile quella di Dybala, per cui insomma non è una questione solo di Pirlo, ma in passato insomma anche per Sarri, lo stesso Allegri, che comunque aveva cercato e ha trovato il modo anche, no, perché comunque in alcune circostanze vi ricorderete bene, Allegri faceva il 4-2-3-1, no? In modo tale che faceva giocarli tutti insieme i quattro attaccanti, con Mandzukic che andava a fare però l'esterno alto a sinistra, che poi in realtà tornava anche a dare una mano a centrocampo. Non lo so, bisognerebbe provare a vedere in questo tipo di modulo, però sinceramente mi sembra che la Juventus abbia già una sua rotta, no? Abbia preso una strada, e è chiaro che Dybala fa fatica, perché è un giocatore atipico per caratteristiche, cioè non è che non è un esterno, non è una prima punta, non è proprio una seconda punta, è un giocatore, diciamo, un fantasista vero, uno che prende alla giocata e parte. Però oggi sapete meglio di me che trovare la collocazione in questo tipo di ruolo non è facilissima, anche se secondo me, insomma, uno come Dybala deve giocare il più possibile, ecco.
E beh, l'hai toccata di striscio la problematica, e qui abbiamo parlato delle caratteristiche. Noi ci abbiamo aggiunto, almeno io l'ho visto anche ieri sera dallo stadio, e sai che la visuale a campo largo ti aiuta a capire quando corre, come corre, anche in situazioni non favorevoli alla squadra, no? E quindi ti accorgi probabilmente, mi sono accorto anche probabilmente della condizione fisica che non è eccellente. Arriviamo all'aspetto contrattuale, caro direttore.
Ieri è stato abbastanza chiaro Fabio Paratici.
Bravo, no? Partiamo da lì.
Io ho ascoltato con grande attenzione quello che ha detto il direttore sportivo della Juventus. Ha detto che ci vediamo e ci parliamo tutti i giorni dell'aspetto del rinnovo contrattuale, però lui è stato molto onesto nel dire che è complicata la cosa. È complicata perché comunque c'è una richiesta, c'è un'offerta che in questo momento non sono compatibili, tra virgolette, nel senso che la richiesta è sicuramente alta, la Juventus a certe cifre non può arrivare, considerato anche, no, il discorso economico, e quindi si va avanti. Cioè, oggi se io dovessi dire com'è la situazione della trattativa tra Dybala e la Juventus, per me è uno stallo. Cioè, anche se si parlano, però non è stato fatto mezzo passo avanti. Questo è dato di fatto, Antonio. Quindi, e qui ci si avvicina a una scadenza che non è domani o dopodomani, perché ricordiamolo, stiamo parlando di un giocatore che ha la scadenza contrattuale nel giugno del 2022. Però da qui a giugno è un attimo, ci si arriva velocemente. Dopo arrivare con un solo anno di contratto è un po' problematico. Però oggi la Juventus insomma, non può fare degli sforzi enormi. D'altra parte posso anche capire che Dybala ambisca ad essere il secondo giocatore più pagato della rosa della Juventus, perché ha le qualità, le potenzialità per farlo. Il problema è che oggi, anche complice una condizione fisica non ottimale, quando si parla del contratto, no, pesa anche questo aspetto, che magari ha segnato poco, che non è in perfette condizioni fisiche perché deve recuperare, e quindi tutto, diciamo, non aiuta, no? Però la situazione è abbastanza ferma in questo momento.
Pensi che sia una situazione comunque da risolvere, non dico in un modo o nell'altro, cioè nessuno si può permettere di dire va bene, non abbiamo trovato l'accordo, entro giugno prossimo?
Sì, sarebbe opportuno, direttore, per un semplice motivo che quando tu arrivi poi a un anno dalla scadenza del contratto perdi poi tutto il potenziale, il valore. Poi ricordiamoci, la Juventus l'ha pagato, mi sembra, vicino ai 40 milioni di euro. Sì. E quindi, voglio dire, Dybala è ancora un giocatore che oggi, da valutazione di mercato, puoi fare una super plusvalenza, perché comunque, cioè, secondo me, almeno il doppio lo devi valutare. Poi non guardare che oggi una squadra che offre 80 milioni di euro non la trovi, perché siamo in una situazione economica molto grave, e quindi è difficile, no, che un club possa riuscire a dare queste cifre. Però è altrettanto vero che la Juventus ha fatto uno scambio, no, Arthur Pjanic, con una valutazione a bilancio molto alta. Quindi a quel punto tu potresti comunque realizzare un'operazione in uscita, nel caso, con un giocatore magari che ti è utile, valutato, diciamo, una cifra molto simile. Però anche oggi diventa difficile fare questo discorso, perché in tanti dicono ma se si facesse uno scambio, se la Juventus facesse uno scambio Pogba Dybala. Sì, ho capito, però poi dopo quanto guadagna Pogba di ingaggio? Cioè, sicuramente forse più delle richieste, anzi senza il forse, più delle richieste attuali, no, di Dybala. Quindi, cioè, non è facile accordare tutti i suoni, però io credo che sia necessario entro la primavera arrivare a una soluzione, perché dopo diventa complicato. C'è un mercato estivo, le voci e tutto quanto, il giocatore che poi avrebbe solo un anno alla scadenza. Quindi mi sembra, ti dico, che ci sia la volontà di trovare la soluzione a parte della Juventus, però la situazione è complicata.
Ecco, visto che sarà una situazione che si trascinerà, che i media trascineranno a lungo, no? E noi vogliamo trattare l'argomento con equilibrio, con te, caro direttore di TMV Radio, no? Rappresenti anche tuttomercatoweb.com, da cui noi ci ispiriamo per tante notizie di primo pelo, di prima fascia legate al mercato, ti chiedo, ad oggi, no? Faremo una valutazione, così tracceremo anche lo status, il diagramma, no, di come stanno andando le cose. Dybala ad oggi sul mercato a quale squadra potrebbe interessare?
Ed è una bellissima domanda, perché poi sai, proprio per il discorso delle sue caratteristiche, cioè io non lo so, però per esempio Dybala potrebbe essere un giocatore da Paris Saint-Germain o da Manchester United, ma ti dico le prime due cose che mi possono
certo,
venire
certo,
in mente.
Stiamo ragionando cioè, così, lo dico per gli amici a casa, anche un po' come gioco, però
esatto,
per indirizzare...
Esatto, perché non è che oggi c'è una richiesta del Paris o c'è una richiesta del Manchester
esatto,
United.
Sia chiaro questo, sia chiaro
però,
questo.
Però vedi, cioè, il Manchester United insomma c'era già andato vicino, no? Ricorderai bene quando si parlava, no, dello scambio con Lukaku e Dybala. Insomma, lì la trattativa poteva anche decollare definitivamente.
Saltata per...
perché poi Lukaku comunque alla fine...
Sì, anche Dybala non si è reso disponibile da quanto,
esatto,
da quanto io...
Esatto, però il Manchester comunque l'avrebbe preso Dybala, no? Alla fine, quindi può essere anche questo un ritorno di fiamma, però oggi cioè, questa domanda che giustamente tu fai a me è una domanda che per esempio si potrebbe fare anche per Eriksen oggi all'Inter. Cioè la domanda è: a chi potrebbe interessare Eriksen, come può interessare Dybala? Secondo me l'interesse c'è da parte di tante squadre, però oggi anche l'Inter ha lo stesso identico problema, perché oggi l'Inter, che ha pagato 20 milioni di euro Eriksen, non può fare una minusvalenza, e Eriksen, che andrà via a gennaio, lo dovranno, tra virgolette, scambiare con un altro giocatore di pari valore.
Senti, a
però
tale proposito...
Bisogna capire quale può essere il giocatore utile per l'Inter. Tutto
Nicolò,
lì.
Ti chiedo un ascoltatore, ti faccio una domanda di mercato per gli interisti. Ci spieghi la ratio dello scambio Isco-Eriksen? Secondo voi Conte vuole un altro fine dicitore? Lui vuole un mediano che faccia legna davanti alla difesa.
Sai, a volte allora le idee nascono anche per delle proposte, no, che possono essere fatte, cioè nel senso, secondo me non parte dall'Inter questa idea, cioè nel senso che magari ci possono essere intermediari, ci possono essere anche delle idee tecniche che qualcuno può avere e che sostengono, siccome Isco magari non trova grandissimo spazio, lo stesso discorso può essere per Eriksen, proviamo a mettere insieme un eventuale scambio. Però io condivido, nel senso che è un po' difficile che si possa concretizzare, ma non per ragioni di bilancio, proprio per ragioni tecniche, perché stiamo parlando di giocatori con caratteristiche simili. Magari se si pensa a Paredes va già un po' meglio, Tolisso va un po' meglio ancora, però poi alla fine, cioè, se vai ad ascoltare il pensiero di Antonio Conte, anche se lui non lo dice chiaramente, però l'unico giocatore che oggi lui prenderebbe a occhi chiusi ovviamente è Kanté, ma cioè, voglio dire, è seguito l'acqua calda, cioè, lo sappiamo tutti, no? Però non c'è possibilità di fare questo scambio. Per cui ecco, io sullo scambio Eriksen-Isco non la vedo facile, proprio per motivi anche di natura tecnica. Sì, sono d'accordo.
Senti, altro passaggio, così con te cerchiamo anche di ragionare, anche se siamo il giorno dopo la qualificazione della Juventus, nello specifico in Champions, ti chiedo del Milan, Ibrahimovic, sì. Si parla di Ronaldo, di Ibrahimovic. Quelli bravi sono anche quelli più esperti con la carta d'identità in stato avanzato, no? Opportunità, campioni veri, livello del nostro campionato di che tipo? Ti chiedo, con l'infortunio di Ibrahimovic, partiamo da qui e poi allarghiamo la chiacchierata, il Milan sarà costretto o cercherà, andrà alla ricerca di un vice Ibra che magari può avere in casa, o comunque necessita di un altro attaccante simile ad Ibrahimovic?
Allora, mi sembra di aver letto proprio un'intervista oggi di Ibra che ha detto che in una o due settimane torna, per cui sull'immediato questo problema non si pone, anche se oggi si gioca una volta ogni tre giorni e quindi conseguentemente salterà più partite, no, rispetto a un momento nel quale si gioca una volta a settimana. Per il futuro penso che loro ci stiano pensando, tant'è che magari un giocatore alla Giroud, che comunque non è nemmeno lui, no, giovanissimo, però serve secondo me, anche se fondamentalmente conoscendo la linea del Milan, loro vogliono andare su un profilo giovane di grande prospettiva. Ecco perché Jovic, per esempio, del Real Madrid potrebbe essere una loro soluzione. Loro hanno già Rebic, però Rebic non è un centravanti, c'è Leao, ma Leao comunque altre caratteristiche, per cui se mi dovessi sbilanciare penso che se loro un domani cercano un attaccante, lo cercano forte, di prospettiva, ma giovane, quindi lo cercheranno sicuramente da qui a giugno. Questo però, attenzione, non significa che Ibrahimovic alla scadenza naturale del suo contratto andrà via, perché io credo che possa fare un altro anno ancora al Milan.
Un altro anno?
Sì. Per me sì. A lui scade... Anche perché sta bene, è forte, e secondo me lui sogna di fare la Champions League con il Milan, di ritornare a fare una Champions con il Milan, perché lui è uno che si pone sempre un'ambizione, una sticella dopo l'altra, no? E cioè, se oggi lui riesce a trascinare il Milan, come penso che riuscirà alla fine a portarlo in Champions, vorrà respirare l'aria della Champions con la maglia del Milan.
Perfetto. Milan, adesso ti uso da inviato. Senti, ma chi sono i proprietari del Milan? Hai visto?
Lo so. Sì, ho visto i vari servizi, però francamente
se l'avessi saputo e non ce l'avessi detto prima, no? Ci saremmo arrabbiati. Ma ragionando, c'è chiarezza attorno alla proprietà del Milan?
Ma questo è un argomento un po' delicato, ti devo dire la verità. Sì. Io penso che il Milan comunque nel suo futuro avrà probabilmente, non so in che tempistica, anche un altro proprietario, perché questo mi sembra sia l'obiettivo. Io francamente non voglio entrare nel merito, perché ho degli elementi esterni che non mi permettono di approfondire la questione, però si parla sempre, no, del fatto che prima o poi arriverà un'altra grande proprietà. Ecco, io credo che il Milan prossimamente possa fare questo ulteriore step. Poi sul fatto, diciamo, dello specifico, mi piace parlare quando ho gli elementi in mano, ecco, quindi i colleghi che hanno fatto questo servizio sicuramente hanno dato degli elementi, e quindi però io preferisco, ecco, non entrare in un argomento che è estremamente delicato.
Assolutamente. Stasera altre due partite di Champions, quale vedi tra le due partite, quale vedi quella più tranquilla?
Ma insomma, tranquille e difficili tutte e due, mi sembra, perché esatto. Poi alla fine c'è, di tranquillo c'è poco quando c'è di mezzo il Liverpool e quando c'è di mezzo il Real Madrid. Ma teoricamente insomma, l'Atalanta secondo me avrà preso un grande insegnamento dalla partita d'andata, quindi mi aspetto un'Atalanta, non ti dico snaturata, perché l'Atalanta non si può snaturare, però un po' più attenta, ecco, meno, diciamo, all'arrembaggio, nel senso che offensiva, ma sempre cercando di mantenere un equilibrio tattico fra i vari reparti, perché comunque il Liverpool è una squadra pericolosissima che ti può fare veramente tre gol in mezz'ora, come ha già dimostrato nella partita di andata. E questa è una grande, è una finale per l'Inter, bisogna dirlo, cioè, questa è la grande occasione per Antonio Conte, io credo, perché, cioè, dopo aver fatto due punti finora in Champions League con un Real Madrid che avrà tantissime assenze, hanno come un'unica punta, pensa un po' Mariano Diaz, no? Se ci pensi bene, oggi il Real Madrid è in emergenza totale. Ecco, se stasera l'Inter non batte il Real Madrid, o quantomeno non fa una prestazione di altissimo livello, perché poi le partite sono strane, ecco, questo secondo me sarebbe una grande delusione, ecco, per quanto mi riguarda, vista dall'esterno. Quindi è veramente una finale che paradossalmente, ti dico di più, proprio per questo motivo qui, la pressione è tutta sull'Inter e su Conte.
Niccolò Ceccarini, noi ti ringraziamo e commenteremo anche queste partite la prossima settimana quando ti ritroveremo. Grazie per essere stato con noi, come sempre.
Ciao Chiara, ciao direttore, ciao ragazzi.
Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Noi salutiamo il pubblico che ci sta seguendo su Bomb Channel. Proseguiamo tra qualche minuto, ce l'abbiamo al telefono oggi, ce l'abbiamo forse addirittura in video, il direttore dei direttori, Luciano Moggi. Quindi,
lui è il Morata di questa radio,
a seguire l'ultima parte di Cose di Calcio, tra qualche minuto ci trovate in streaming su radiobianconera.com, sul bouquet di Sport Italia e sulla nostra applicazione. Leggeremo ancora i vostri messaggi, ascolteremo ancora le vostre note audio. Scrivete al 340 5425 324.
Cose di Calcio.
Sono le 14:33, queste Cose di Calcio. Siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou in quest'ultima parte di puntata post gara, post all'indomani di questa bella partita che segna la qualificazione agli ottavi di finale della Juventus in Champions League. La stiamo commentando insieme ai nostri ospiti. Tra qualche minuto dovremo avere al telefono il direttore Luciano Moggi, insieme anche ai vostri messaggi che arrivano al 340 5425 324, dove non mancano comunque le critiche, nonostante la vittoria, critiche che a volte ci stanno e possono essere costruttive. Ad oggi la Juve ha giocato 12 partite, ovvero un quinto di quelle potenziali in un anno. Ciò premesso che contributo ha dato in queste 12 partite Dybala? Zero. Allora ha già riscosso 3 mensilità senza aver dato nessun apporto. Si metta il cuore in pace. Questo è il pensiero di Roberto Da Lucca. Gli fa eco Fabio. Per me Dybala deve essere venduto già a gennaio e prendere un giocatore simile a Morata, perché non ha un sostituto.
Allora Roberto, vero che il giudizio non è certamente positivo nei confronti di Dybala, magari in altri periodi dell'anno il giudizio negativo ruoterà speriamo su un cerchio ristretto di giocatori. Però è anche vero, riportando e ricordando quello che aveva scritto prima un altro ascoltatore, adesso non ricordo chi, però è un patrimonio della Juventus, non è che i giocatori si possano scaricare o meno così. Io ricordo prima dell'inizio di questo campionato, o anche prima, cioè la gioia, giocatore fantastico, anche quando, no, magari accecati dalla passione bianconera, le prestazioni di Dybala non erano all'altezza. Morata in questo momento ha iniziato la stragrande, non me lo aspettavo così, no? Non eravamo pronti noi, quantomeno di Radio Bianconera, coi Bazooka, ma fondamentalmente per fortuna che abbiamo trovato da subito chi sta sopperendo alle carenze di Paolo Dybala. Io penso che sia un patrimonio, penso che sia utile rinnovare a certe condizioni. Capiremo se il giocatore ha anche voglia di restare alla Juventus e la Juventus di tenersi Dybala, confermando un accordo, prolungandolo per quanti anni, adeguandolo, cioè adeguandolo cosa vorrebbe già dire? Visto che si sta parlando di forti tagli salariali, probabilmente Dybala capirà in questo periodo che o c'è qualcuno che gli offre 20 da qualche altra parte e vada, voi non andreste? Andreste. Quindi se c'è qualcuno che gli offre tanto e vorrebbe spendere anche qualcosa per il cartellino di Dybala, qualcosa vorrà dire, no? Cioè non è un investimento a fondo perduto. Ma a quel punto, se la società volesse tenerlo davvero, Dybala accettasse, le cifre dovranno essere sicuramente molto, ma molto lontane da quelle pretese prima del lockdown, sì, da parte di Dybala, perché c'è anche un taglio in programma per tutti. Chi guadagna 5 magari andrà a guadagnare 4, chi guadagna 7 e rinnova magari guadagnerà 7, se gli va bene, se merita di guadagnare almeno 7, se no rinnovi ma guadagni anche meno, come tutti gli altri.
E sempre Roberto scrive: Dybala è stato messo fuori da Allegri, poi da Sarri, ora da Pirlo, gli indizi sono 2, non 3. E 2 indizi fanno una prova? No, dai, un po' il discorso
no,
che abbiamo fatto
non fanno prove, però, ripeto, io sono andato a vedere i numeri di Dybala, io stravedo, cioè, non avesse... che purtroppo Dybala deve capire che non lo è mai stato, non lo sarà mai, non dico campione o non campione, l'unico giocatore importante della Juventus. Non sarà mai l'unico giocatore importante del Bayern Monaco, Real Madrid o meno. Cioè, problemi alla Dybala ce ne sono per Isco al Real Madrid, ce ne sono per quelli che non riescono a tenersi stretto il posto da titolare. Quindi vuol dire che ci sono giocatori dal rendimento, dalle condizioni e dalla testa più sgombra rispetto a Dybala, e si potrebbero fare anche tanti, tanti altri esempi. E quindi a volte in questi casi sarebbe meglio, conveniente per tutti, cambiare aria. Questa è la regola pratica. Magari lo chiediamo poi anche se riusciremo a metterci in collegamento anche col direttore.
Buon pomeriggio. Ieri sera sentivo dire da un giornalista Sky che la Juve è Ronaldo dipendente. Secondo me al momento siamo più Morata dipendenti,
meno degli anni
che
scorsi.
Ne giova anche Ronaldo stesso. Questo è il pensiero di Marco da Pesaro.
Meno degli anni scorsi. Sì, quest'anno io ci vedo questa trasformazione. Ci vedo meno l'attenzione e la propensione unica nel dover cercare a tutti i costi e dare il pallone a Ronaldo. Mi sembra che si stia cercando, nel vero senso della parola, di allargare a più giocatori la possibilità di scaricare il pallone là davanti. Chiaro, con l'arrivo di un giocatore che sta effettivamente facendo la differenza come Morata, meglio e di più di quanto si è riuscito a fare anche nei tempi migliori alla Juventus, Higuain.
Allora, tanto vi ricordo che tra qualche minuto, chiedo scusa, mi è andata via la voce, dovremmo metterci in contatto con
Luciano. No, ce l'abbiamo
Moggi.
Tolta volutamente.
E dunque continuate a scrivere anche le vostre domande, le curiosità da porre a Luciano Moggi al 340-5425-324. Ma come si fa a criticare la Juventus? Anche se tutto è perfettibile, abbiamo preso anche 2 pali contro una squadra che ha applicato il catenaccio contropiede di italica memoria. Grande Ronaldo, super Morata, ci scrive Ricky da Udine.
Ricky da Udine. Però se avessimo pareggiato, io sono molto schietto, se avessimo pareggiato mi diresti la stessa cosa? Abbiamo perso col Barcellona, 3 gol annullati. Giusto annullare i gol che sono da annullare. Ci sono situazioni col Crotone o altri pareggi, o con la Lazio, hai pareggiato, allora c'è stata un'ingenuità, una fesseria commessa. Io penso che certe partite, contro il Ferencváros, certe partite, non dico in Serie A dove il campionato è lungo e puoi arrivare con la testa sgonfia e le gomme sgonfie, in certi casi, volendoti qualificare con due turni d'anticipo. Ricordo che tra l'altro una vittoria vale 2,5 milioni, vale un mezzo stipendio di qualsiasi altro giocatore della Juventus, quindi quelli di fascia anche bassa. Quindi un conto se vinci, un conto che pareggi, un conto quante vittorie, cioè per incrementare il bottino. Dico che una partita in casa, senza pubblico, in casa, dove ti puoi qualificare con due turni d'anticipo, devi andare un po' più liscio, più sereno, più concentrato, anche con qualche riserva in più. Non penso che ci siano state troppe riserve, penso che sia stata una questione di atteggiamento della squadra, e quindi da queste partite bisogna imparare, perché poi se te le trovi in gara secca e sei sull'1-1, ci sono state due ripartenze del Ferencváros che ieri mi facevano sorridere. Vabbè, se prendo il gol criticherò domani Szczęsny, De Ligt o qualche d'un altro, no? Per l'intervento un po' così, non dei migliori. Ma se quello capita in altre partite importanti, in campionato, di qua, ci può stare fino a un certo punto. Cioè l'1-1 non ci sta in casa con il Ferencváros che hai battuto 4-1 con dei regali loro, però dove devi andare a chiudere una partita. Una questione di allenamento della testa.
Vogliamo fare una considerazione anche su De Ligt? Oggi non ne abbiamo parlato. Allora in pagella lui,
sì,
la pagella
di Tutto
Sport, prende 7, mi sembra. De Ligt 7, sì.
Non ho visto pagella, le pagelle oggi,
ho guardato
solo
quella del Tutto Sport. 7 a De Ligt, 6 ad Alexandro, 5 McKennie, 5 e mezzo
a me non Turmeno, è piaciuto McKennie ieri.
5 Bentancourt, 6 Bernardeschi, Dybala 4 e mezzo, Cristiano Ronaldo
Dybala
8.
4 e mezzo Tutto Sport,
sì. Cristiano Ronaldo 8, così come Morata, mi sembra di ricordare. No, una considerazione di,
ti posso leggere
di
anche quelli di Gazzetta, sì. Szczęsny 5 e mezzo, come Danilo, come Alexandro, come McKennie, come Bentancourt, che secondo me ha giocato meglio di Arthur, come Bernardeschi, che secondo me invece ha fatto una partita da sicuramente sufficienza.
No, dicevo, una considerazione su De Ligt, oltre al fatto che è rientrato così all'interno del campionato e della Champions League in maniera significativa e importante, ma anche la bellezza di questo calciatore, intervistato poi ai microfoni di Sky, il modo in cui si è presentato, il modo in cui ha parlato in italiano, che ha sorpreso me, e mentre lo ascoltavo dicevo, caspita, dopo un anno che è qui come lo parla bene, ma mica me ne starò accorgendo solo io. E invece no, ha raccolto i complimenti doverosi anche dagli ospiti che c'erano nello studio di Sky. La bellezza e la pulizia con la quale si presenta questo ragazzo non soltanto in campo ma anche davanti alle telecamere.
Voto,
secondo
voto
me è una
Deli-
cosa che fa la differenza e serve anche questo nel mondo
come
del
esempio?
Calcio. Voto 10 per 10. Tutta una serie di cose.
È un bel ragazzo, tra l'altro, un bel ragazzo.
Piace alle
donne come te?
Ma, beh, insomma, non si può dire che De Ligt sia un brutto ragazzo. Diciamo che i belli, belli, belli sono un'altra cosa.
Klopp,
ma,
a te piace Klopp? Piace uno come Luciano Moggi, magari?
Ha tante frecce al suo arco.
Ah, ho capito.
Compresa anche, secondo me, un'intelligenza.
Gasperini
di un certo...
ti piace?
Gasperini è un bravo.
Pirlo
allenatore.
Ti piace?
Pirlo,
vabbè.
Sì.
Pirlo,
senti,
sì.
Luciano Moggi,
Luciano,
c'è il direttore
Moggi
al telefono. Non perdiamo altro tempo.
No, via
Skype. Su Skype, in video.
Che regalo.
Direttore,
è diventato rosso, direttore.
Le piace.
Piace alla gente che piace.
Pirlo, Pirlo piace, vero?
No, io ho detto di Moggi, tu non hai risposto. Guarda il direttore come è diventato rosso, me l'hai fatto diventare rosso in diretta nazionale. Direttore, come ha giocato ieri la Juve?
Non credo.
Saresti sceso negli spogliatoi per arrabbiarti?
E l'altra domanda quale sarebbe?
No. Morata salva, ecco, con che titolo sei d'accordo? Morata salva Pirlo, ti sembra esagerato?
No, questo è esagerato indubbiamente, anche perché Pirlo non è che lo deve salvare la partita di ieri. Pirlo trova delle difficoltà che sono difficoltà naturali per una squadra che praticamente, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, è imperfetta e che giocherà sempre in una certa maniera, perché con le grandi giocate dei campioni che ha, senza dare spettacolo di bel gioco e giocare da squadra. Questa è la Juventus, prendere o lasciare, bisogna avere questo concetto. Poi per quanto riguarda la partita di ieri sera, devo dire che sono quelle partite che vengono, a me hanno sempre fatto paura, perché sono avversari decisamente inferiori, per cui si va in campo con tutta tranquillità, si subisce magari un gol e poi non si riesce mai a raggiungere il bandolo della matassa, a rimettere in piedi le circostanze e le situazioni come devono essere. Ieri
ha vinto per fortuna la Juventus, però diciamo che anche la fortuna aiuta, perché il gol che ha fatto Morata è un gol che vogliamo dire che l'ha fatto il portiere del Ferencváros, diciamolo. Il problema di fondo è che la squadra non ha giocato come doveva giocare, perché mancava quello che Antonio Conte, per esempio, o Cannavaro o Rino Gattuso hanno definito in settimana mancanza di attributi, che poi sarebbero le famose palle che mancano.
C'è un motivo perché siamo in un momento particolare, fine novembre, prima anche delle festività, in una stagione che si è prolungata rispetto all'anno scorso? Cioè, diversi allenatori lamentano questo calo di attenzione, possiamo definirlo tale? E come si ovvia?
Non è un calo d'attenzione, è praticamente un qualcosa di diverso. Si va in campo con una mentalità che praticamente è diversa da quella del normale. Certe volte si va in campo credendo di vincere per bontà divina, e poi queste cose qui non avvengono, allora ci si trova in difficoltà. Nella maggior parte dei casi è quella di ieri sera tipica, e a me mi sono ricapitate queste cose, ma l'ho prevenuta in anticipo. Sono andati in campo, la Juventus è andata in campo praticamente con la sicurezza, visto il 4-1 della partita d'andata, di vincere con facilità, e invece ha trovato un avversario che praticamente era diverso da quello dell'andata, perché anche nell'andata bisogna tener conto delle gare che hanno fatto per arrivare al 4-1, e qui praticamente non sono stati fatti, la Juventus ha trovato difficoltà. Quindi è l'approccio alla partita che dipende da come si va in campo, con la certezza di vincere oppure con la paura di perdere. Attenzione, sono due cose che vanno di pari passo, e la Juventus ieri ha dimostrato di essere andato in campo forte del 4-1 dell'andata con la certezza di vincere, e invece poi si è trovata in notevole difficoltà, perché il Ferencváros non ha dimostrato di essere una grande squadra, ha dimostrato un carattere diverso da quello della Juventus.
Direttore, le scrivono i nostri ascoltatori: in questo momento, dopo Haaland e Lewandowski, è Alvaro Morata il centravanti più forte d'Europa?
Morata va preso per quello che è, attenzione, sicuramente inteso come centravanti, inteso come attaccante, non è sicuramente più forte. Morata però è un giocatore forte quando ha 30 metri di spazio per fare le sue galoppate famose, e vede bene la porta con la palla al piede che gli sta sempre incollata. Questo è Morata. Se poi dopo Morata lo si fa giocare nei 16 metri, sicuramente è meglio di Morata e Dybala, perché Dybala si districa più facilmente tra le gambe degli avversari, salta più facilmente gli avversari, mentre Morata arriva in progressione, praticamente travolge tutti quanti. Quindi sono due caratteristiche: uno è per una squadra che gioca particolarmente di rimessa, e la Juventus in questo contesto qui, attenzione, nonostante che abbia vinto delle partite importanti, ma è una squadra, guardate la partita col Cagliari, il secondo tempo ha giocato prettamente di rimessa, e quando tu giochi di rimessa e metti dentro Dybala vuol significare che praticamente hai non un giocatore in meno, ma un giocatore che non ti rende quanto ti deve rendere. Se invece Dybala lo metti nella squadra all'inizio, che può e deve vincere e deve fare gol, Dybala praticamente si dimostra un altro giocatore. Se giochi praticamente gli dai 30 metri di spazio, Dybala non ha gamba per fare quello che fa Morata. Morata in questo contesto qui è molto più bravo.
Hai parlato, direttore, Luciano Moggi qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, di imperfezione Juve. Qual è l'anello imperfetto, il lato imperfetto di questa Juve? E c'è tempo? Cioè, in poco tempo si riesce a risolvere il problema?
No, perché io parlo di squadra imperfetta, perché praticamente un centrocampo, l'avete visto anche ieri sera, si appoggia tutto su Arturo è un giocatore discreto, ma non ti cambia la vita ad una squadra di calcio. E gli altri, Rabiot, ecco, per esempio prendiamo il caso di Rabiot, diventa importante Rabiot quando giochi di rimessa, perché le sue galoppate di 40 metri possono portare praticamente confusione nelle difese avversarie. Diventa un giocatore normale nel momento in cui deve fare il centrocampista, perché centro lui è un mediano, e come un mediano è praticamente McKennie. Come un centrocampista adattato dovrebbe essere Betancourt, e che si districa abbastanza bene, devo dire, ma quando tu adatti un giocatore lo spersonalizzi delle caratteristiche principali che ha, e questo è il caso di Betancourt. Quindi tu praticamente ti trovi di fronte a un centrocampo che non ha molta facilità nel rifornire l'attacco e difendere la difesa, e la squadra necessariamente deve fare praticamente il risultato con le qualità dei suoi campioni, e voi vedete che la Juve vince quando segna Ronaldo. Questo è il punto fondamentale.
Direttore, ti do un dato: Ronaldo 749 gol in carriera, ma attenzione, Morata più Ronaldo quest'anno in 22, in 12 partite, 8 di campionato, 4 di Champions, 16 reti in 2 su 22 partite.
Sì, no, no, ma sono due giocatori che praticamente hanno deciso le partite della Juventus, su questo non c'è dubbio, ma non l'hanno deciso per qualità loro e non per il gioco della squadra. Su questo penso che non ci siano problemi, perché le partite sono all'attenzione di tutti. E ripeto ancora una volta, Morata va bene quando praticamente nel secondo tempo col Cagliari sono di rimessa. Morata va bene praticamente, va meno bene quando sei in area di rigore nei 16 metri e deve fare gol. Questo è il problema di fondo di un giocatore, sono le caratteristiche, e le caratteristiche le vedi in mezzo al campo quando praticamente i giocatori hanno il pallone tra i piedi.
Direttore, secondo lei Dybala potrebbe partire già a gennaio, magari con uno scambio con Pogba o Griezmann?
Ma no, Dybala non parte. Dybala non parte, sarà un elemento molto, molto importante per la Juventus, ma sapete dove? Soprattutto in Coppa dei Campioni, perché il campionato italiano adesso abbiamo già visto che sarà un campionato dove si lotteranno una squadra che è forte atleticamente, meno tecnicamente che l'Inter, però la forza fisica praticamente la potrebbe imporre se i giocatori dell'Inter danno retta a Conte quando parla di mancanza di attributi. La Juventus è una squadra che gioca con più facilità praticamente nei 16 metri avversari, perché ha campioni che si chiama, ha un campione soprattutto che si chiama Ronaldo, il quale oltre a segnare dà spazio a tutti i compagni, perché se vedete Ronaldo in questo contesto qui non è mai marcato da un uomo, è preso da un centrocampista prima e poi l'attende il difensore, e questo qua crea spazi praticamente ai compagni. Quindi è questa la caratteristica della Juventus, prendere o lasciare. È inutile che si voglia predicare l'allenatore deve far giocare meglio la squadra. L'allenatore fa giocare la squadra che ha, deve attenzionare magari un po' di più le caratteristiche dei suoi giocatori quando si trova di fronte a una squadra che ritiene di attaccare con prudenza. Praticamente viene fuori il gioco da basso, e allora Morata è sicuramente più utile. E allora, quando si tratta invece di segnare e di vincere la partita nel modo direi particolare, quello dei 16 metri in cui si può saltare gli avversari e creare spazio ai compagni, Dybala è meglio di Morata.
Allora direttore, prima di salutarla, un'ultimissima domanda proprio su Dybala. Lei ha detto bisognerà, sarà determinante in Coppa dei Campioni, allora bisogna davvero solo aspettare che ritrovi la forma fisica Dybala?
Quello sicuramente, ma anche il morale, bisogna che l'aiutino anche sotto il profilo morale, perché i sudamericani praticamente sono giocatori che si abbattono e si esaltano alla stessa maniera. Io dico in Coppa dei Campioni, sapete perché? Perché in Coppa dei Campioni non si può cercare di non perdere, bisogna vincere, e quando bisogna vincere bisogna anche sapere attaccare, e Dybala sicuramente sarà utile in questo.
Direttore, la salutiamo, grazie come sempre, alla prossima settimana. Direttore Luciano Moggi,
ci mancherebbe.
È stato un piacere. Dai, anche a me piace tantissimo lei quando interviene su Radio Bianconera, direttore. Non sia geloso. Buona giornata. No. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
Ancora qualche minuto prima sì. di salutarci.
Allora, intanto per dare una comunicazione, per ringraziarvi, darvi una comunicazione, lo dico per gli amici, sì, ufficiale. Sentiamo. Per gli amici che si stanno collegando magari solo adesso per la pausa caffè, per iniziare a seguire, proseguire il nostro palinsesto con Stile Juventus, per una questione organizzativa, un piccolo problema che dobbiamo risolvere tra le 15 e le 16, rimanderemo la replica di Up and Down, così parleremo della partita, programma che è andato in onda condotto da Luca Cavallero e Giulia Borletto, in cui si parla di Champions, della qualificazione ottenuta dalla Juventus, quindi lo ricordo, sarà una replica, ma anticiperemo, oggi Stile Juventus quindi non andrà in onda, partirà con un'ora prima, due in bianco nero, con anteprima due in bianco nero a partire dalle 16, quindi vi chiediamo scusa per questa variazione dell'ultimo momento, ma dobbiamo risolverla così. Così lo sapete, vi potete ascoltare tranquilla, prendere il vostro caffè. Chiara e Antonio fra un po' lo prenderanno anche loro, lo vanno a fare per tutti. Vi presentate solo da sport, solo da sport, mi raccomando. Sì, certo. Il caffè almeno lo sai fare buono?
Sì, quello sì.
Ah, perfetto. E allora un buon caffè.
Il caffè bella vecchia.
Bella macchina vecchia, nuova, sporca,
sai quella... che quando, se nuova non lo fa buono.
Tu la fai con la moka?
Con la moka, sì.
Con la moka, sì.
La caffettiera quando è nuova bisogna infatti fare un po' di caffè e buttarli via. Perché sì. Si deve.
Quanti pacchi di caffè?
Anche...
Cioè, ti converrebbe andare al bar per 5-6 anni?
Tanti,
molto meno. Quindi ricordo, dalle 15 la replica di Up and Down, ma per chi non l'ha ascoltata, tanti numeri, chi sale, chi scende, Dybala, Morata, Dybala, Ronaldo, Pirlo, tutte le cose... che magari avete sentito in parte fino a questo momento, ricordando che sabato si gioca contro il Benevento, potrebbe tornare Bonucci. Attenzione, chiudiamo con questa notizia, approfondiamo da domani e poi dalle 16 invece live, rigorosamente live come sempre, da lì fino alle 21 con Marco Spadavecchia e la sua band. Questa sera non so chi ci sarà a suonare con lui tra le 19 e le 21.
Noi vi salutiamo, siamo in chiusura, quindi rinnoviamo l'appuntamento con Cose di Calcio per domani, come sempre, a partire dalle ore 13. Grazie per essere stati con noi, grazie a Filippo in regia, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao, a domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.